il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, 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 buon mercoledì 13 settembre, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno ai Veroci in regia, ciao a tutti!
Buongiorno, bentrovati, un saluto, buon mercoledì 13 settembre, ci avviciniamo sempre più al ritorno del campionato e apriremo proprio qui noi a Torino con Juventus-Lazio alle 15 sabato, quindi ci avviciniamo realmente perché fra un paio di giorni siamo già al momento delle parole. Molto attese di Massimiliano Allegri, ovviamente sul caso Pogba è chiaro che sarà principalmente questo, no? Il tema della conferenza. Poi ci sarà anche una partita da dover giocare con le condizioni di alcuni giocatori da valutare, soprattutto quella di ovviamente Federico Chiesa. Però ci avviciniamo sempre di più, vi ricordo il numero di telefono ragazzi, 340-542-5324, messaggi di testo e note vocali. Mi confermi Iv, ancora una volta, so che mi ha mandato un messaggio, ma te lo richiedo che è cambiato, è ricambiato il canale per chi ci segue su Samsung TV, siamo tornati a quello precedente, quindi 4518, per chi ci volesse seguire, anche per chi non lo sapesse, adesso ha scoperto questa novità che c'è da qualche settimana, il canale per seguirci sull'applicazione Samsung TV che trovate nelle Smart TV, è 4518, quindi da lì potete seguirci se avete questa opportunità.
Simo, sono sconvolto questa mattina, ha fatto ancora gol Vertonghen nel Belgio, ma pensavo fosse finita l'era dei Vertonghen, di questi giocatori ormai pluricentenari del Belgio, e non cambia mai sta difesa, e quindi sono rimasto un attimo sconvolto dagli highlights che abbiamo qua di fronte all'ennesimo gol di Vertonghen, che non smette mai di stupire. Tra l'altro che abbia anche fatto vincere lo scudetto alla sua squadra con un gol all'ultimo istante. Comunque, non volevo cambiare eccessivamente discorso, ma questo scenario mi ha veramente sconvolto. Sì, ci avviciniamo al campionato, possiamo parlare, no, di campo, e lo possiamo fare anche grazie a quello che abbiamo visto ieri sera, perché poi ieri sera c'è stata la vittoria della Nazionale contro l'Ucraina. Partita dove avevi tutto da perdere e dove a un certo punto ho pensato potesse essere la classica partita dove l'Italia poteva combinare, no, un pasticcio, perché già le immagini, non so se l'avete visto, del gol subito dall'Italia hanno del clamoroso, perché Di Marco sostanzialmente appoggia per Yarmolenko la palla del 2-1, poi un'Italia che magari si abbassa un pochettino, per farvi capire che è normale a volte abbassarsi, anche con un allenatore che ha tutto tranne che la voglia di abbassarsi, capita a tutte le squadre, in determinate situazioni di abbassarsi, ma il tema di oggi, a prescindere dal risultato della Nazionale...
Per entrare nel campo, Cami, volevo dare un po' uno sguardo, perché poi hanno giocato anche gli altri, sì, perché si è conclusa la parentesi nazionali, quindi tutti che chi in aereo, da Milano... Macchina, pullman?
No, beh, macchina, dai.
Macchina, dici? Chi in macchina, chi magari in treno, dubito.
Vabbè,
però magari qualcuno in treno si sposta, i rientri sono cominciati. Stanotte ha giocato Danilo, 85 minuti nella vittoria del Brasile con il Perù, gol di Marquinhos al, qua dice 90esimo, magari sarà recupero, comunque gol di Marquinhos per la vittoria 1-0 del Perù sul... del Brasile, scusate, sul Perù. C'è stata anche l'amichevole degli Stati Uniti, sì, che hanno vinto contro l'Oman. Volevo andare a vedere il minutaggio, se lo recupero ve lo dico nell'immediato. 4-0 degli Stati Uniti su l'Oman. McKennie, scusate, ma purtroppo la visione
alla Quintiliano, alla Quintiliano questa
per McKennie tutta la partita.
Bene.
Per UEA e arriviamo dove sei Timo, 80 minuti.
Sì, comunque direi che va piuttosto bene. Credo 78 di Rabiot, credo.
78 di Rabiot ieri.
Ieri
sì.
nell'amichevole tra Francia e Germania. Poi c'è il gol di Miretti, altro tema importante di questa puntata, perché le nazionali ci fanno vivere delle settimane molto noiose, però ci danno anche degli spunti. Uno è sicuramente quello di il gol di Miretti, e l'altro è Locatelli. C'è anche un messaggio totalmente sbagliato, poi ne parleremo, ma è un messaggio veramente dove legge solo il risultato e non guarda la partita, ma ne parliamo anche col nostro ospite e collega e amico Martino Cozzi di TuttoJuve.com. Ciao Martino.
Ciao Martino, buongiorno.
Ciao, buongiorno, eccoci qua.
Marti, allora, il tema un po'... intanto facciamo i complimenti anche alla nazionale, perché lo vedo adesso, no? Di volley, sì, di Feffè De Giorgi, sì, che ieri una partita... Sì, una partita bella tosta, mi sono sintonizzato quarto set e poi il tiebreak, partita bella tosta, pubblico a Bari straordinario che ha spinto.
Aveva ragione, io sono estremamente d'accordo con Feffè De Giorgi che i quarti finali sono la partita più difficile,
sì,
soprattutto se sei, perché se non lo sei, proprio la favorita, sei sicuramente tra le prime due, tre favorite. Perché poi quarti di finale sei a metà strada, puoi sottovalutarla.
Poi, se lo, poi il palazzetto tutto per
mentre
te.
Mentre invece quindi... la semifinale sei lì, sei un passo alla finale, quindi sicuramente l'attenzione c'è. Il quarto di finale, secondo me, è sempre la partita più complicata e quella un po' più facile da sottovalutare. È stata una partita difficilissima,
sì,
e l'hanno portata in fondo e adesso... a Roma per la semifinale contro la Francia.
Sì, tra l'altro soprattutto uno spauracchio Nimir che tirava delle battute che mi facevano paura ragazzi. Ho visto solo il quarto set, ne ha messo 7 di fila, ma dei cannoni, non ha un braccio, un cannone sto ragazzo. Comunque Martino, torniamo a parlare di calcio che ci riesce meglio, però per lavoro è uno sport meraviglioso, e volevo farlo anche con qualche spunto legato alla nazionale di ieri. Miretti gol, bell'inserimento, finalmente ha chiuso l'azione, è stata una liberazione per tutti, assolutamente per tutti quella del gol di Miretti. E l'altro tema è sicuramente Manuel Locatelli, che con un centrocampo più equilibrato, non c'entra niente Frattesi, perché il messaggio che ci arriva pochi minuti fa è totalmente senza senso paragonarlo a Frattesi, perché sono due ruoli diversi, e messo in un centrocampo che gioca di prima, che gli permette, no, di dialogare.
Sì,
e non
messo con davanti a lui, un centrocampo messo con davanti a lui, giocatori che si muovono in continuazione, in cui
la palla si muove,
la palla deve viaggiare rapidamente
anche nello stretto,
e lui lo sa fare molto bene. Abbiamo visto una prestazione di alto livello di Locatelli, con anche il gol sfiorato sulla traversa. Marti, come hai visto l'Italia in generale e poi nel particolare su Locatelli?
Ma allora, devo dire che io ieri ho visto una buona Italia, ma in realtà anche con la Macedonia era stata una buona Italia, secondo me. L'unica differenza è che ieri siamo riusciti a fare due gol, mentre con la Macedonia uno solo. Poi, peccato per il gol preso, perché è stato anche un po' di sfortuna. Però nel complesso io ho visto una squadra che aveva molta voglia di aggredire la partita, una squadra che sapeva dell'importanza di questa partita, perché adesso mi sembra che l'Italia sia seconda nel girone a pari punti con l'Ucraina, ma con una partita in meno da giocare, quindi potenzialmente seconda da sola a 3 punti dall'Inghilterra. E quindi la prestazione di ieri va sicuramente portata a casa, va portato a casa soprattutto il risultato. È chiaro che però come con Mancini prima e come in queste prime due partite di Spalletti, questa squadra fa veramente fatica a segnare, a essere concreta davanti alla porta, perché c'è sempre quella sensazione di riuscire ad arrivare davanti alla porta, a creare tante occasioni, ma non si riesce mai a capitalizzare di più, perché ci sono certe nazionali, vedi per esempio la Spagna, che magari ti fanno anche 7 gol. E io penso che mi sembra che la Spagna abbia vinto 7-0 con la Georgia, e secondo me la Georgia non è tanto più forte o più scarsa della Macedonia che abbiamo incontrato, è che noi in questo momento forse ci manca un po' qualcosa là davanti. E andando invece su Locatelli, io credo che ieri abbia fatto una buona partita, sicuramente come dite voi il centrocampo è più equilibrato, l'Italia ha un modo di giocare diverso rispetto a quello che vediamo alla Juve, e sicuramente lui ne trae vantaggio. L'avevamo anche già visto in realtà all'epoca con Mancini, quando lui veniva convocato, poi non sappiamo esattamente, almeno io non so esattamente quali siano le visioni diverse che hanno avuto, che l'ha un po' tagliato fuori dalla nazionale, però è chiaro che lui i piedi ce li ha, questo gli va riconosciuto. Forse è mentalmente che deve fare ancora uno scatto in avanti, questo secondo
Marti,
me sì.
Uno dei nostri cavalli di battaglia, ti coinvolgiamo, anche se dovresti ascoltarci tutti i giorni e quindi saperlo, ovviamente sto scherzando, che il centrocampo della Juve esalta i difetti di Locatelli. Quindi, perché Rabiot è un giocatore straordinario in determinate situazioni.
Sì, esalta i difetti di Locatelli, ma aggiungo anche che, per come la pensiamo noi, Locatelli è talmente bravo che non eccelle, però ci sta ed è l'unico che può stare là davanti.
Infatti, inciso, se non c'è Locatelli, ha detto che cambierà modulo, quindi passerà a due. Però, per completare il discorso...
scusa, ma aggiungiamo, Marco, mettiamo delle robe. Abbiamo visto l'anno scorso, è stato preso un giocatore che ha vissuto una vita in quella porzione di campo lì, non essere all'altezza.
Paredes, per chi se lo fosse dimenticato. Quindi, Rabiot è un giocatore fortissimo, l'abbiamo visto lo scorso anno, ma che tocca la palla 100 volte, che in impostazione non viene a prendersela e che deve correre. Può dargli una mano, Fagioli... escludiamo in questo discorso ovviamente per i motivi attuali Pogba, perché lui sì, poteva dargli una grande mano, ma ad oggi su Pogba
Pogba deve darsi una mano da solo, Pogba, salvo che ci sia purtroppo ancora tempo.
Sì, Pogba ad oggi non possiamo contarlo, non possiamo contare su Pogba per tutto quello che sta venendo fuori, quindi Locatelli non può fare un gioco alla Pirlo se nessuno gli dà una mano, perché non è un regista, non è Pirlo, non è Jorginho, non so se ti viene in mente altri centrocampisti centrali, no, Busquets, che sì, certo, hanno quel tipo, no, di giocata, a parte che Busquets non ha a lungo, quindi potrebbe fare anche un po' di difficoltà, poteva fare addirittura difficoltà uno come lui, ma Pjanic, che aveva un lungo meraviglioso, per cercare di crearti un gioco, è un centrocampo che fa fatica. Forse chi può dargli una mano da adesso in avanti è Fagioli, però poi rendi una squadra storta, perché a sinistra avresti Rabiot, un esterno, e Chiesa, quindi tutti da quella parte, e a destra, se Fagioli deve far gioco, non può venire a chiuderti l'azione. Quindi non è facile la composizione del centrocampo della Juve. Non credi che sia la composizione del centrocampo della Juve a influire sulle prestazioni di Locatelli e non Locatelli che non sia all'altezza della Juve?
Ma è una bella disamina quella che hai e che avete fatto. Sicuramente, giustamente, come dite voi, in nazionale e con la Juve gioca in due centrocampi completamente diversi. Ieri abbiamo visto che aveva due mezzali come Frattesi e Barella, che più o meno per caratteristiche si equivalgono, quindi quando uno può attaccare lo spazio l'altro magari viene a fare gioco e viceversa, cosa che giustamente nella Juve non c'è, perché forse la Juve ha il suo lato più forte, diciamo, in quello sinistro, e però il gioco viene prodotto soprattutto, cioè i giocatori che possono produrre il gioco, vedi Fagioli, stanno dal lato destro. Quindi io mi sento di sposare un po' la vostra, diciamo, la vostra causa, fermo restando che però ovviamente secondo me su alcuni aspetti lui un po' ci ha messo del suo, ecco, non ha brillato in questi due anni, o almeno era arrivato con la palma di uno dei migliori centrocampisti della Serie A per quanto aveva fatto al Sassuolo con De Zerbi, però poi è chiaro che quando si cali in una realtà come quella della Juve è completamente diverso, ma lui secondo me ci può stare tranquillamente, però ripeto, deve fare un po' forse uno scatto ancora in avanti a livello a livello mentale, perché forse a volte è ancora un po' troppo impreciso. Mi viene solamente da dire che ieri ho visto, forse su quello su cui sta lavorando tanto e ha lavorato Allegri in questi due anni, è più che altro il lungo, come dicevate voi giustamente, perché cosa che lui da Sassuolo non aveva praticamente, mentre ieri li abbiamo visto fare qualche cambio di gioco, qualche cambio campo veramente interessante, veramente, veramente preciso. E ripeto, secondo me lui i piedi ce li ha, sono ottimi, è chiaro che non è Pirlo, è Locatelli, perché di Pirlo ce n'è solo uno, però ha tutte le caratteristiche per stare lì. È chiaro che poi bisogna vederlo anche eventualmente con altri compagni di reparto come può gestire la situazione, ecco.
Ma Marti, io ti dico, leggo, no? Locatelli, riferimento al centrocampo Juve, che tristezza. A parte che non sono per niente d'accordo, per me questo è il classico giudizio fatto a nomi, fatto per simpatie o antipatie, insomma, non mi piace questo tipo, no, di analisi. Ma guardo una squadra che per me ha fatto un mercato, il miglior mercato della Serie A, vedo in cabina di regia al Milan Krunic. E allora dico, ma Locatelli è tanto peggio di Krunic? Locatelli,
no, secondo me no.
È tanto peggio di Loftus-Cheek? Dello stesso Reinders, è tanto peggio?
Ma ha caratteristiche diverse sicuramente, secondo me. Cioè,
no, ma questo
per esempio...
è ovviamente ovvio, però pari ruolo, Krunic è tanto peggio?
No, no, assolutamente no.
Cioè, e allora bisogna creare o mettere nelle condizioni, tipo Krunic non è un regista classico. Nel Milan la palla si dà a Calabria, a Teo in prima uscita, o si va sul lungo su Giroud. E le mezzali accompagnano. Perché non si può provare qualcosa del genere da noi? E invece si deve sempre beccare. Quest'anno il colpevole è Locatelli. Quest'anno lo scarso è Locatelli.
Vabbè, per ora. Per ora,
però poi vabbè. Per ora, poi vabbè.
Poi ripassiamo la stagione, da Vlahovic.
Sì, sì, la stagione è lunga. La stagione è lunga. Ieri ha fatto gol Miretti, quindi si piglia almeno 10 ore di pausa. Da lunedì potremmo ricominciare a dire, ecco, Miretti, sì, dove andiamo? Però, cioè, perché non si può analizzare a 360 gradi una squadra che gioca in 11 e invece ad oggi il colpevole sembra solo Locatelli?
Perché è più facile sparare contro uno solo che contro tutta la squadra. Questo può, come sicuro, è anche più veloce e più immediato. Ripeto, secondo me Locatelli è un ottimo centrocampista. Come dici tu, giustamente, come dite voi, anzi, ha avuto qualche difficoltà perché vuoi calarti in un ambiente diverso come quello della Juve, vuoi che l'anno scorso è stata una stagione abbastanza travagliata, il primo anno doveva un attimo capire dove fosse girato, in che ambiente si fosse trovato. Quest'anno è chiaro che, essendo la terza stagione di Juve, ci si aspetta un passo avanti, questo poco ma sicuro, ma è anche chiaro che se la filosofia di Allegri è mettere il calciatore nelle migliori condizioni possibili, forse in questo momento Locatelli non è messo nelle migliori condizioni possibili. E poi, ripeto, è più facile sparare su uno che magari sbaglia tre passaggi in una partita, ma ti recupera 5-6 palloni in fase di contenimento, perché ovviamente il passaggio sbagliato è molto più evidente di un recupero difensivo che magari poi ti porta a fare gol o a qualsiasi altra, a creare un'azione pericolosa. Purtroppo è chiaro poi che c'è anche da dire che la Juve arriva da anni in cui il tuo mediano è Pirlo, poi il tuo mediano è Pjanic, e adesso sei passato a Locatelli, che ovviamente, con massimo rispetto, non è ancora a quei livelli. Questo, secondo me, è poco ma sicuro, però
sì, abbiamo... è chiaro, insomma, gli chiedi un salto di qualità,
sì, ma
non solo a lui, alla squadra.
Ma assolutamente sì, io credo che un po' tutti lo debbano fare, però per stare sul concetto del tifoso che spara su un nome solo, è chiaro, è più facile prendere un capo espiatorio che andare ad analizzare il tutto. E poi, ripeto, secondo me Locatelli sta crescendo anche sotto la fase difensiva, questo poco ma sicuro.
Marti, cosa temi della partita con la Lazio? Posto che io... tendo, e lo farò da qua fino alla partita, a ricordare che la Lazio poi a metà settimana comincia la sua Champions League, e credo che un po' il pensiero ci possa essere, sì, alla prima partita di Champions League dopo non so quanti anni, insomma, non tantissimi, però
credo
però
tre.
Comunque per la Lazio credo possiamo tutti dire che comunque è un evento partecipare alla Champions League. Non è tra virgolette abitudine. Che partita ti aspetti e cosa temi?
Ma io penso che con la Lazio sia una partita molto complicata. La Lazio non è partita molto bene, poi ha avuto il sussulto contro contro il Napoli che ha un po', diciamo, portato serenità nell'ambiente. Giustamente c'è da considerare il fattore Champions, questo poco ma sicuro, però io penso che la Juve in questo momento abbia tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Lazio. È chiaro che però bisogna rivedere una squadra che va a prestare subito alto per aggredire la Lazio, perché la Lazio è una squadra che sa giocare, non bisogna lasciare spazio ai giocatori di qualità della Lazio. Rispetto all'anno scorso ha perso un po' di fisicità a centrocampo, quindi io mi aspetto che la Juve vinca il duello a centrocampo. Se l'anno scorso avevano dominato Milinkovic-Savic e Luis Alberto, quest'anno la Juve deve per forza imporsi almeno fisicamente a centrocampo, perché ne ha le qualità ed è molto, secondo me, molto più forte della Lazio. Sarà una partita equilibrata, credo.
Sai che qualcuno adesso ci dirà: ma il centrocampo della Juve è più forte della Lazio, davvero? Creerai del panico, lo sai, vero? Lo sai che ci lascerai la prossima mezz'ora nel panico del centrocampo della Juve?
No, secondo me,
cioè, prenditi le tue responsabilità.
Assolutamente sì, assolutamente. Poi dopo magari finisce che la Lazio... No, niente, vai, non diciamo niente.
No.
No, comunque sì, secondo me sarà una partita molto tosta per entrambe le squadre, una partita molto bella che ci regalerà gol ed emozioni, spero. Anche perché si gioca di sabato alle 3 del pomeriggio, almeno qualche gol e qualche emozione ci vuole.
Per forza, l'aspettiamo e ce l'auguriamo, ecco, che possa essere una partita comunque divertente anche per ripartire. Comunque ci siamo fermati, no? Sul più bello, dopo tre appuntamenti. Adesso...
E poi ne abbiamo già di nuovo bisogno.
Esatto.
Ne abbiamo già di nuovo bisogno.
Adesso ripartiamo. Marti, non ti abbiamo chiesto niente su Pogba e non lo faremo.
No,
non so se sei contento.
Guarda... Io la mia risposta è solamente una. Al momento secondo me non c'è molto da dire, c'è solamente da aspettare quelle che saranno le controanalisi, quella che sarà lo sviluppo della situazione e basta, ecco. Tutto il resto sono solamente parole buttate al vento, secondo me.
Sì, noi non credo lo faremo più, aspetteremo il percorso, no? Tanto potete leggere qualsiasi cosa, tutti gli sviluppi della situazione Pogba, e poi capiremo giorno per giorno. L'unica cosa di cui siamo veramente molto dispiaciuti, lo dicevamo ieri, è umanamente
no, certo.
Siamo estremamente dispiaciuti, insomma, stava forse riuscendo a mettere noi il musetto fuori da quel tunnel con qualche minuto, con quel gol annullato a Empoli, e di nuovo insomma siamo sprofondati nel baratro anche per gestioni comprensibili. Però comunque aspetteremo il giorno per giorno quello che succederà. Marti, grazie come sempre.
Un abbraccio.
Grazie a voi, ciao, buona giornata.
Un ringraziamento, un saluto a Martino Cozzi di tuttoiuve.com per questo collegamento con noi. Un po' di messaggi come sempre.
Sì, sì, sì. Allora passiamo.
Ce n'è uno su Papu Gomez, che con cui partiamo.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, affianco a me c'è
Simone Di Noi, Brosci in regia. Voi al 340-542-5324. Il Papu Gomez.
Il Papu Gomez
prendeva, ci scrive un amico, Davide da Bologna, 2 milioni a Siviglia. Se ne dai uno per 2 anni, usufruisce del decreto crescita. Poi se va male lo tieni in panchina a fare spezzoni di partite. Il problema è capire se è ancora valido fisicamente. Gli altri dovranno correre per lui, ma se è ancora bravo a smistare la palla potrebbe risolvere molti problemi, ci dice Davide da Bologna. Devo dire che con tutto il bene per il Papu Gomez, gli altri devono correre per lui?
No.
No.
E vai
lui, è lui che deve correre per gli altri, per come la vedo io. Poi, onestamente, prima che andasse a Siviglia, io un pensierino ce l'avrei fatto.
Anch'io.
Adesso non lo so.
Adesso no? Prima sì. L'hai fatto anche a Messias, in quel tipo di giovani. ai tempi, credo fosse la Juve di Pirlo.
Sì,
perché poi lui gioca l'ultima partita contro di noi, credo. Tra l'altro entra e fa l'assist per Freuler. Il pareggio 1-1 in una partita roccambolesca, perché poi lì rigore sbagliato da Ronaldo, il tacco di Morata porta vuota fuori, senza difensori. Quindi diciamo che quella fu una delle partite più strane e incredibilmente non vinta poi dalla Juventus, tra l'altro con delle legnate sia di De Ron che di Romero, che causarono uno un infortunio gravissimo ad Arthur e l'altro comunque aveva rischiato di fare la caviglia quadrato. Ma al netto di questo, non vorrei Papu Gomez, anche perché l'idea della Juventus è quella di andare a alzare i ritmi, di correre tantissimo, magari perdere in qualità, ma di alzare l'intensità della squadra, e diciamo che Papu Gomez ad oggi non alza l'intensità della squadra, perciò eventualmente se devo guardare a un innesto a centrocampo vado su Nonge. Su Nonge, 2 minuti al Diz, che ieri ha giocato 90 minuti comunque nell'Under 21, lui è sotto età nell'Under 21, perciò onestamente credo sia un... nelle difficoltà che affronteremo, sicuramente affronteremo tutto legato a questo fulmine a ciel sereno di Pogba, ecco, credo che eventualmente c'è il Diz, c'è Nonge, c'è magari se avrà un percorso di crescita importante Asa, ma non il Papu Gomez.
Sì, sono d'accordo, direi che più che Nonge, il Diz merita lo spazio che occuperebbe qualche innesto, quindi sì. Sono estremamente d'accordo. Allora, vado a ripescare qualche messaggio, vado indietro. Allora, su Pogba ci scrive Jerry: dovessero essere confermate le indiscrezioni delle ultime ore, bisognerebbe prendere atto che, oltre che a livello fisico, è un giocatore, dice lui, tra virgolette, finito anche a livello di testa. E se dovessero essere confermate le indiscrezioni che ha portato avanti in primis Gazzetta dello Sport ieri su questo, che poi insomma ha trovato anche ulteriori conferme, questo integratore da un medico insomma che conosce negli Stati Uniti, su cui c'era anche scritto, no? Che poteva, no? Essere considerato per un atleta doping, magari non negli Stati Uniti ma qui in Italia sì. È una leggerezza che un giocatore in generale professionista non si può permettere, ma un giocatore del suo livello non è accettabile, e devo dire che se succede è perché evidentemente avrà staccato anche la spina.
Sì,
non mi va neanche dire troppa disperazione, no, perché poi c'è disperazione, passatemi il termine, nel voler recuperare il migliore dei modi il prima possibile, in questo senso disperazione, quindi vai alla ricerca, c'è proprio una leggerezza,
yeah.
È una leggerezza, un atleta di questo stampo mondiale non se la può permettere.
No,
non se la può permettere.
È una cosa dove, tra l'altro, quando prendi i farmaci non seguito da un medico della Juve, tendenzialmente una chiamata dovresti farla. Tendenzialmente, perché poi comunque questa è una problematica che ha portato delle ore anche, credo, di grande tensione per tutto lo staff medico, e ci sono queste diversità, no? Enormi tra l'America e la Juve, e la Juve, l'Italia, l'Europa sulle sostanze, anche su altre questioni non legate proprio anche all'alimentazione in generale, no? E quindi devi alzare ulteriormente il livello di attenzione. Queste sostanze poi rimangono presenti nel corpo di un atleta, ma anche di una normale persona, tanto, cioè non è che qualora avesse avvisato la Juventus, comunque la Juventus doveva fermare Pogba per tot mesi prima che il corpo espellesse totalmente, no, questo tipo di cosa dal suo organismo. Quindi è un'ulteriore problematica. Ieri abbiamo provato a dirvelo, perché il testosterone non è la pomata che compri in farmacia. Non puoi comprarlo il testosterone. testosterone, questo che ci ha fatto un po' pensare ieri soprattutto, e quindi purtroppo è una leggerezza che quando parliamo di atleti di questo livello non possono, non puoi fare, perché la paghi poi sulla tua pelle. Lui poi spiegherà, darà, se dovessero essere sempre confermate queste cose, dovrà spiegare tutto, dovrà spiegare il perché, come si è fidato, se gli era stato detto, se non gli era stato detto di questa cosa, e cercare di poi fare le sue ragioni. Ovviamente il pericolo squalifica e di una squalifica lunga è altissimo. Poi queste cose, sai, Simo, vengono fuori anche negli altri sport, una concatenazione, no? Ieri leggevo dell'Alep, che è una tennista, anche è stata numero uno al mondo, che ieri per doping si via 4 anni. E ieri ci avete parlato di Schwarzer, comunque una squalifica lunghissima. Tra l'altro poi sono andato a informarmi, lui non è stato assolto dal tribunale dello sport, ma dal tribunale di Bolzano, quindi per lo sport lui è ancora squalificato. Quindi è una questione totalmente diversa da Palomino, totalmente diversa da Palomino, per cui è stato assolto. Perciò lui dovrà spiegare, dovrà fare le sue ragioni, e poi vedremo anche come affronterà il discorso con la Juventus, perché dovrà cercare, no, di affrontare anche poi un discorso con la Juventus, che comunque rimane spiazzata, e a livello di tifosi e di squadra rimane spiazzata perché perde il giocatore più forte che ha, perché anche con una gamba sola è il centrocampista più forte della Juventus. Quindi questo è un problema. È un problema perché una volta potevi girarti e dire vabbè, ho 20 minuti di Pogba. Adesso non hai 20 minuti di Pogba. E cosa succede? Succede all'11 di settembre. Quindi quando mancano 4 mesi eventualmente al mercato. E questo è un danno enorme.
È innegabile che sia un danno. È innegabile. Amerigo, parliamo di Locatelli, che ieri sera con Spalletti sembrava un altro giocatore, ha fatto una partita da 7, allora potrebbe aver ragione De Zerbi, che lo ritiene uno dei migliori centrocampisti. Saluto Marco, ha fatto sorridere il messaggio che ci ha mandato, che però non possiamo leggere, però ti dico Marco che noi l'abbiamo letto, ha fatto molto sorridere. Max da Roma, sicuramente i due americani non giocheranno sabato, dato che saranno gli ultimi ad arrivare alla Continasta. Spero di vedere Cambiasa a destra e Kostić a sinistra, più che altro speriamo che Danilo non sia troppo stanco. Giocato 85 minuti, di solito Danilo, ora vado un po' a memoria, però gioca, considerato il fatto che è sempre, no, il giocatore più utilizzato, sì. Mi viene da pensare che giocava sempre al rientro, sempre giocato al rientro, magari questa volta, visto che il tempo è margine un po' meno, perché lui gioca di sabato alle 15, magari può cambiare qualcosina, potrebbe alla fine hai un pacchetto di difensori che puoi affrontare una partita anche senza Danilo, dai.
Sì, tra l'altro ragazzi, comunque non... Danilo fino a sabato eventualmente non fa un allenamento, fa solo differenziato, fa solo terapie, tocca un po' la palla e poi va in palestra, ma a prescindere titolare o no, fa un allenamento sicuro, fa proprio scarico leggero, anche perché hai jet lag, hai il volo, hai una partita, quindi subito non ti metti a fare un allenamento, perché non ha senso. Ci sono i giocatori che sono rimasti qua, comunque, che hanno fatto 2 settimane e hanno spinto, qualcuno serviva tantissimo. Penso che questa nazionale sia servita a Rabiot, Rabiot aveva bisogno di giocare, perché comunque ha fatto un amichevole nel corso della stagione, dell'inizio di stagione, quindi era quello forse che aveva più bisogno di giocare per sciogliere i muscoli e per mettere in moto, no, queste leve. E per il resto Fagioli ha fatto, credo, preparazione, 13 giocatori sono rimasti alla Continasta a lavorare, ecco, direi che è un buon numero rispetto a tante altre squadre. Leggevo la Roma, che tra infortunati e convocati ne aveva 4 lunedì. Quindi diciamo che abbiamo vissuto tanti anni con 4-3 giocatori, di cui 2 erano portieri. Questo è importante per permettere di lavorare, per permettere, no, a Cambiaso di essere già pronto e concentrato per la partita con la Lazio. Quindi secondo me arriviamo in buone condizioni alla partita con la Lazio, al netto, no, di una cosa che può aver comunque un po' toccato tutto lo spogliatoio, perché sicuramente ha toccato tutto lo spogliatoio, che è la questione Pogba. Ieri se ne è parlato pure in Francia, quindi è ovvio che tutto questo abbia toccherà, ma bisogna subito concentrarsi sul campionato perché non puoi farti distrarre da nulla.
No, tanto sorridendo, comunque sei abituato a non avere Pogba. Hai detto alla Francia, Deschamps ha detto: sono molto sorpreso, non ho elementi per giudicare la questione, si stanno accumulando tante cose per lui, è un momento molto difficile. Avrò tempo di parlargli nei prossimi giorni, gli ho già scritto un messaggio. Gli poi chiedono a Deschamps se sulla questione che possa aver preso consapevolmente dei prodotti, non posso immaginarlo, conoscendolo non lo farebbe, con tutto quello che è in testa. Poi ricorda le discussioni con lui sul vaccino e sul Covid, però quella sostanza nel suo corpo non sappiamo come ci sia finita. Così il CT della Francia di Didier Deschamps dopo la partita di ieri con la Germania.
Sì, sicuramente parleranno tanto. Ancora ragazzi, sul J-Medical non c'è niente. Il J-Medical non può fare il test antidoping, e se il giocatore non ti viene a dire che ha preso degli integratori quando era in America, tu come fai? Non è che la Juventus fa i test antidoping perché non si fida ai giocatori, ha uno staff medico. Se io faccio parte della Juventus, Simo è il medico della Juventus, e dico: Simo, senti, ho avuto un problema, devo prendere del cortisone, puoi segnalare che ho bisogno di cioè posso prendere il cortisone? Lui dice: sì, ma dobbiamo segnalarlo. Allora se il medico della Juventus segnala che Camillo De Michelis ha bisogno di prendere del cortisone per determinati motivi, e allora chiede la possibilità di dare il cortisone a De Michelis e non viene squalificato. Ma se lui fa di testa sua, eventualmente, se tutto confermato, come abbiamo detto prima, e non lo dice la Juve, cosa deve fare il J-Medical? Scusatemi, che poi è venuta fuori anche ieri. Cioè, il J-Medical non può fare test antidoping così, Non è questa la prassi, C'è uno staff medico, se non c'è nessun problema, un giocatore non segnala nulla, non c'è motivo per pensare al doping.
Sì, tra l'altro questa mattina Gazzetta dello Sport ricorda un evento simile che è quello di João Pedro di 5 anni fa, quando viene trovato positivo in due test a un diuretico, rischia una squalifica di 4 anni, poi i suoi avvocati riescono a dimostrare che lui l'aveva preso in buona fede, consigliato da dei medici brasiliani, e alla fine la squalifica si riduce, insomma passa dai 4 anni ai 6 mesi per João Pedro. È un esempio, insomma, che ricorda Gazzetta dello Sport questa mattina, e che insomma portiamo anche noi così alla vostra memoria. Vedremo un po' che cosa succederà. Michele da Barcellona, che salutiamo, ci dice: fossi la Juve, in caso Pogba risulti nuovo positivo al testosterone, come società e parte lesa farei io causa a lui, perché ho occupato una casella importante nella rosa che ora non ho disponibile e magari non avrei venduto Rovella. Ci dice Michele, che salutiamo.
Possiamo dire che Rovella è stato anche sacrificato per tenere Vlahovic e Chiesa, e ricordiamo tutti che la Juventus, non andando in Coppa, ha perso più o meno 100 milioni di euro. Quindi, insomma, tenerli tutti era impossibile. Impossibile, e quindi qualcuno doveva sacrificarlo. E Rovella è uno di questi.
Allora, sì, però lui dice, magari se l'avessi mosso diversamente, se avessi potuto, tra virgolette, risparmiare su Pogba, magari quello diventava un risparmio, no? Relativo a Rovella.
Ricorda, poi ti dico la questione, io non è che l'ho seguita benissimo, però... l'ultima squalifica di Maradona al mondiale americano, ci sono anche le immagini, no, di lui che viene preso e portato fuori dal campo, era proprio per una questione che lui prendeva degli integratori, questi integratori poi erano cambiati, era cambiato, no, le regole antidoping, e questi integratori poi presi in determinata maniera, da una parte erano buoni, da una parte non erano buoni, e quindi poi viene squalificato. Però, sai, lì c'è un errore, magari... Qua è proprio una questione che tu ogni volta che extra Juve devi prendere anche solo un'aspirina, devi alzare il telefono e dire: si può prendere l'aspirina? Perché poi è un attimo, cioè, hai detto tu, in buona fede, i diuretici di João Pedro, che probabilmente non sono, saranno serviti a niente a João Pedro nel corso della sua carriera, però ci ha rimesso 6 mesi. lui viene da un anno in cui non ha giocato. Quindi se dovesse prendere anche solo, nel migliore delle ipotesi, 6 mesi per una roba del genere, sono 2 anni fermo. Vieni da un anno e mezzo, perché anche poi gli ultimi 5 mesi con lo United non hai giocato. È tutto così assurdo nella gestione,
sì, comunque,
di un giocatore del
genere. Se le controanalisi che Pogba richiederà dovesse dare poi esito positivo, tra l'altro era anche ventilata l'idea, no? Ventilata e basta, di non richiederle, e poi in realtà la richiesta, insomma, se non è arrivata già arriverà, ma comunque a tempo 72 ore da quando è arrivata la notifica ufficiale del Tribunale Nazionale Antidoping. Da lì poi comunque tra una cosa e l'altra per tutto l'iter se ne parla entro fine anno, e quindi si parla del 2024, adesso di nuovo no, altri mesi di stop, quindi è comunque ancora particolarmente lunga, ecco. Però hai fatto bene a ricordare tu che comunque allo staff i giocatori devono indicare qualsiasi cosa introducano nel loro corpo.
Sì, perché se sei una star, a prescindere, può essere una star come un giocatore normale, però ovviamente sei un giocatore del livello di Pogba, puoi permetterti non uno staff personale, 7 staff personali. Ci ha fatto vedere tutta l'estate, no? Il lavoro in America. Da dove è venuto fuori eventualmente questo integratore? Da lì, eh? Perché non parli con lo staff medico della tua squadra che ti dice no, non prendere niente? Perché a prescindere, ripeto, comunque una volta preso, la Juve ti deve fermare, eh? Ci metti un po', a smaltirlo. Quindi è sicuramente una...
Cami, leggo ancora la parte del messaggio di Jerry, perché poi dice che non trattiamo i messaggi. Diceva che a lui le persone spocchiose come Bonucci non sono mai piaciute. Ci sta, ce ne faremo una ragione.
No, e poi lui a volte vuole dire delle cose che
E
sono...
poi la cosa che mi diverte di più, perché devo dire molto divertente, è ritorno fuori De Ligt.
Ancora?
Ritorno fuori De Ligt, sì. Chiede: sapete come se la passa al Bayern? Immagino alla grande, visto che la squadra tedesca difende in modo europeo correndo in avanti. Sapete dirmi qualcosa? Dico, caro Jerry, che io credo che ormai De Ligt dovresti conoscerlo da un po'. Gli inizi della stagione per lui sono sempre un po' complicati, perché è un Cristiano di 2 metri,
no, piccolo,
che ha bisogno di tempo. Anche l'anno scorso ha iniziato uno in panchina, uno giocando pochi minuti, e poi ha preso minutaggio. Credo che ormai dopo 5-6 anni che lo si conosce,
poi, Simo,
più o meno un'idea sulle sue tempistiche le dovremmo conoscere.
Poi Simo, questa Juve fa panchina ovviamente, questa Juve fa panchina, perché poi insomma io mi ricordo alcuni esultati.
Però d'altronde credo che a Jerry piaccia prendersela con i giocatori forti.
No, certo, poi vuole solo giocatori col nome, perché per lui non c'è minimamente intenzione di crescere se era un giocatore, perché se non ha 180 presenze in Champions League e 3000 Premier League,
che tra l'altro De Ligt non sono 180, però non credo sia molto distante.
Però con Bremer lui ci avevamo fatto un affare, a me Bremer non dispiace,
però non c'è paragone.
Dai, poi si è preso per i fondelli De Ligt, per i colpi di mano. Io vi ricordo il rigore che abbiamo subito in Juventus-Inter, semifinale di Coppa Italia di pochi mesi fa. Ecco, non proprio una giocata calcisticamente parlando impeccabile, ma non è un paracesso a Bremer, che De Ligt è un giocatore di livello assoluto, fenomenale, che in questa Juve gioca 6 volte anche senza gambe. E posso dirti che non giochi al Bayern, ci sta anche.
Sì, ma che non gioca adesso. L'anno scorso è stato votato come miglior giocatore del Bayern.
No, ma Simo, ma cioè, se non gioca 2 partite De Ligt, chi se ne frega? Cioè, è al Bayern,
oltre
una delle
che
squadre...
chi se ne frega, oltre che chi,
cioè,
se ne frega,
è una
perché è al Bayern,
più forti al mondo,
oltre,
cioè,
che chi se ne frega, perché cioè... è al Bayern, quindi ci interessa veramente giusto. È il primo chi se ne frega. Il secondo è, non capisco perché dove
è, come dire, come se la passa Modric, che ha giocato qualche minuto, e tu dici, c'è Tchouaméni, c'è Camavinga che mettiamo terzino, non c'è spazio, c'è Bellingham che pentiamo punta perché è onnipotente, c'è Valverde che non lo puoi togliere mai, Kroos andate a vedervi il replay dell'azione del gol in amichevole contro la Juve, il passaggio di cross per Vinicius. Credo che ci sia un giocatore del Real che gli batte le mani mentre sta facendo il passaggio. Tanto è bella da vedere quella verticale. È normale che come se la passa Modric, vorrebbe giocare, ma cioè, c'è di tutto lì. È De Ligt. A me non fa impazzire alcuni difensori centrali del Bayern, ma non è che sono proprio scarsissimi, Cioè, ne ho visti di peggio. E quindi, sai, io vorrei dire come se la passa De Ligt al Bayern, ti dico come se la passa la Juve con Alexandro, che poi, per carità, io a volte penso che sia accusato di tutte le colpe e di tutti i mali della Juve, però, onestamente, di De Ligt, magari, cioè... Anzi, se vuole venire a non far panchina qua a gennaio, ma me lo vado a prendere io a piedi, anzi in braccio. E visto comunque la sua fisicità,
è tosta.
Però, insomma, credo che di De Ligt dovremmo solo essere contenti di averlo visto con la nostra maglia. E non averlo e non vederlo più è un danno, perché vuol dire non crescere. Però, pareri, ecco, come sempre.
Leggo. Non si può sparare a zero solo su Locatelli, ci scrive un amico che non si firma. Pure gli altri centrocampisti sono da mezza classifica. Locatelli, giocatore da Serie B, non da Juve. Luigi da Muggio, Monza e Brianza. Poi Massimo da Rivoli dice: se sei forte, ovvio che pure Tacchinardi con Zidane ci poteva stare, ma se toglievi Zidane remava pure lui. Per cui credo che Locatelli non sia adatto a prendere in mano il centrocampo della Juve. E aggiunge ancora Massimo: sulla partita di ieri non fa testo, si giocava contro l'Ucraina, metti Locatelli, Barella e Frattesi contro il centrocampo del Portogallo, della Spagna o della Francia, poi vediamo il vero valore dei giocatori.
Oddio, io Barella l'ho visto abbastanza dominare.
Io volevo così solo ricordare che al netto di modalità, avversari, chi viene a vinetta, però Barella... 4 mesi fa ha giocato una finale di Champions League.
Sì, no, a parte quello, ma ho letto anche sempre un messaggio poi alla fine di Jerry che diceva: beh, ma è nazionale che poi ha finito partita con Gnonta, Retegui e Orsolini.
Ma questo è vero.
Sì, però Simo,
questo è vero.
Se vai a vedere la semifinale,
questo è vero,
e la finale dell'Europeo, tu finisci quella partita con Bernardeschi, Belotti e un altro che adesso non ricordo.
Sono d'accordo.
E vinci un europeo.
Sono d'accordo. Per quello il lavoro che fa... cioè si è dato poco valore a quell'europeo vinto e si pretende troppo, secondo me, ovviamente a battere la Macedonia. Però in generale, no, come ideale rispetto a chi magari ha più potenzialità. Guardo il Portogallo davanti.
Cioè, quella partita
allora
lì,
il Portogallo che non vince niente da una vita, allora è un disastro lì.
Sì, cioè, credo fosse Berardi, Bernardeschi e Belotti la finale contro l'Inghilterra, e contro avevamo Rashford, Kane, Saka e Sancho. Oddio, poi vabbè, Sancho sta avendo delle grandi difficoltà, ma gli altri mi sembrano discretamente bravi a giocare a pallone, discretamente bravi. Quindi io sono uno di quei folli che nella vita crede, ma sempre nel giochiamo a pallone, siamo in 11 contro loro, abbiamo due gambe, due braccia, una testa e possiamo permetterci di giocare a pallone con tranquillità anche con quelli che magari tecnicamente o fisicamente sono più forti, con le idee. E ieri, secondo me, nel prima mezz'ora si è vista una bella Italia. È vero che loro non erano, me li aspettavo un po' meglio. Però teniamo da anni.
Scusami, poi ne mi pausa. Saranno anche, per carità, l'Inghilterra è già qualificata. Però 3 giorni fa hanno pareggiato con l'Inghilterra, che tutti
infatti
decantano come fenomenali. Cioè,
e poi,
ragazzi, tre giorni fa una cosa, poi si vince. Però non sono tutto.
No, stiamo un po' meglio. Però, ragazzi, Raspadori si mangia 7 gol. 7 gol, cioè doveva finire 5-0 al primo tempo. Poi Di Marco la passa a Yarmolenko e allora la fai un po' addosso gli ultimi 10 minuti, dove non tirano mai in porta, quindi neanche tanto. Ma c'è un errore, che cavolo, cioè, i gol dell'Ucraina non ha un senso, quindi per me è stata una bella Italia.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, Yves Roche in regia. voi al 340-5425-324 come messaggi di testo e note vocali. Allora, per me con un bel collaudato 442 mobile che diventa 433 in fase d'attacco fino a gennaio siamo a posto. Poi vedremo, chissà che qualcuno non metta mano al portafoglio. Paolo D'Ancona, mi viene da dire magari, ma dico Paolo che credo che non ci schioderemo
da 3-5-2.
Soprattutto visto che comunque le prime partite dal punto di vista della classifica dei risultati sono andate bene. Non ci schioderemo dal 3-5-2.
No, 3-5-2 in questo momento qua è... Anzi, non avrebbe senso cambiarlo. Hai lavorato tutta l'estate 3-5-2, vieni dallo scorso anno in cui, a novembre credo, o ottobre, sei passato al 3-5-2, perciò onestamente non c'è nessun motivo che dopo lo staff tecnico di andare su un altro modulo. Si cercheranno magari delle altre soluzioni, però c'è anche l'idea di fare secondo me anche una partita a settimana, perciò puoi avere un 11 titolare con dei cambi prestabiliti se tutto dovesse andare bene, quindi non penso si cambierà molto. Simo, voglio dirti che è tornato dopo un bel po'. Possiamo riomologare la puntata. Mi dispiace che non ci sia il Lupo, perché lui apprezzava tantissimo questo tipo di messaggi. È tornato The Light. The Light,
sì.
È tornato.
Beh, non è mai andata. Non è mai andata via.
Quest'H continua. L'H di The Light. E va bene così. Quasi tutti avremmo volentieri The Light, ma niente. Ha scelto un altro progetto. E questo dovrebbe dar fastidio. Molto fastidio ai tifosi della Juventus, perché scegliere un altro progetto e vuol dire che comunque pensi che la Juventus non possa più crescere. Poi tendo a credere che comunque da un punto di vista della scelta, poi magari starà giocando meno, giocherà, non lo so, ma comunque andate in una squadra che sicuramente ha ambizioni ad oggi più alte della Juve. Questa è la realtà dei fatti.
Poi salutiamo comunque Massimo da Venezia.
Sì, Massimo, magari tu non ci ascoltavi, è vero. Tu non, magari non ci ascoltavi, noi sì.
Abbiamo fatto puntate
su The Light, quindi è per noi una cosa bellissima, ci siamo divertiti tantissimo su The Light, quindi è per questo. Un saluto e un abbraccio.
Francesco, come detto da Cami, un danno enorme quello che ha creato Pogba. Appena eventualmente verrà confermata la squalifica, io opterei per la risoluzione del contratto immediato, con anche risarcimento per il danno ricevuto. Dice Francesco, salutiamo anche lui.
Vittorio, mi auguro che la Juve non si faccia prendere da sentimentalismo con Pogba. Bisogna avere un atteggiamento fermo, perché la leggerezza con cui Pogba affronta le situazioni disarmante ci ha danneggiato fortemente. Vittorio... Passo alla volta, un problema alla volta. Purtroppo andiamo avanti così. Mauro, che ha comprato la maglia di Pogba prima di Juventus Bologna, vorrebbe chiedere il risarcimento, il rimborso. Non credo possa farlo.
Ce n'era un altro amico che è sempre in tema, visto che ho detto Juve Bologna, no? Così in tema, eccolo, Calogero, che dice: so che non volete parlare di Pogba, ma volevo solo dirvi che rispetto a ieri la mia situazione è peggiorata, sono in loop sui suoi gol e le sue migliori giocate. Accorcio un pochettino, arriva il messaggio dello stadio: sabato sarà allo stadio, speriamo finalmente di vederlo in campo. Al suo gol annullato, esultato come un pazzo, non mi leggo quasi mai ai giocatori. Amo la maglia, ma con lui e Pavel Nedved è sempre stato diverso. Calogero
su Pogba, viviamo lo stesso momento terribile. Anche per me è un momento molto brutto, perché vi ho sempre detto che è il giocatore a cui sono più affezionato. E come te, quando ha segnato con l'Empoli, è stati 10 secondi di un momento splendido. Dopo 7 anni, rivederlo segnare con la maglia della Juventus è stato molto bello. Ma comunque non purtroppo è così, non riusciamo. Questa seconda avventura di Pogba alla Juve non si riesce a azzeccarne una, e affronteremo anche questo, Calogero, e capiremo poi cosa succederà. E quindi insomma direi direi che dobbiamo solo continuare ad amare quel vecchio Paul e vedere cosa succederà in questa nuova avventura.
Sì, 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 sì. Non possiamo fare altrimenti.
Vi possiamo anche dare un aneddoto. Il lunedì, quindi il giorno, no, poi la positività, il testosterone di Pogba, c'era stata offerta al Fantacalcio. E quasi ci avevamo pensato, ma poi non si è fatto, così, solo per farvi capire quanto ci abbiamo creduto un po' in polpo.
Leggo Nicola da Bucarest, chiedo a voi se riuscite a spiegare ai tifosi che capiscono tutto a che età Pirlo è diventato Pirlo dopo Inter, anche lì lui dice grandi intenditori, Brescia, poi Milan dove è esploso come regista. Spiegate quanti anni aveva e allora dobbiamo avere pazienza, aspettiamo Locatelli, vediamo cosa diventerà. Siamo d'accordo sulla pazienza, sul tempo di cui ha avuto bisogno Pirlo. Io non credo che voglia fare un paragone Nicola, non li paragonerei neanche per sbaglio, cioè Pirlo è un'altra roba,
no,
totalmente un'altra roba
Pirlo,
sia come giocatore sia come capacità, è un'altra roba, però sulla pazienza con noi sfondi una porta aperta. Abbiamo Gio in collegamento, calciomercato.it, Giorgio Musso. Ciao Gio, buongiorno, bentrovato.
Ciao Gio, grazie.
Ciao Camillo, ciao Simone.
Grazie per la tua disponibilità, ciao, che ciao, ieri hai fatto le ore piccole dietro la nazionale.
Dietro a Zaniolo. Dietro a Zaniolo.
Ieri ragazzi ne sono passati tanti in zona mista, non eravamo più abituati.
Bravissimo, stavo dicendo quello Gio, non siamo abituati ormai.
Un ringraziamento pubblico all'ufficio stampa, ragazzi, della nazionale, perché dopo Scalvini e Frattesi ci hanno portato anche Zaniolo. Dunque,
ieri volevano parlare
tanta
tutti.
Roba ieri sera.
Sì, sì. Gio, senti un po', visto che tu l'hai seguito dal vivo, noi abbiamo parlato parecchio di Locatelli questa mattina.
Sì.
Mi dai le tue sensazioni a vederlo appunto dal vivo?
Prestazione per me, ragazzi, un po' controversa. Meglio nella ripresa, è stato sfortunato con un bel inserimento sulla traversa colpita, che poteva comunque mettere in ghiaccio il risultato per gli azzurri. Maluccio come nella Juventus nel primo tempo, quando perde un paio di palloni sanguinosi sulla mediana che rischiano comunque di costare carissimi a Donnarumma e compagni. In ripresa, l'ho visto un po' in ripresa rispetto ovviamente alla Juventus. Ovviamente il gioco di Spalletti è diverso, completamente diverso lo sviluppo del gioco e della manovra rispetto ad Allegri, però ancora secondo me manca un pochettino in personalità, appoggi e verticalizzazioni sempre troppo scolastiche. Anche se comunque nella ripresa ha fatto bene, però bocciato almeno per me nel primo tempo. Deve ancora ritrovare magari la brillantezza, la verve che aveva magari all'inizio della scorsa stagione, perché finora comunque l'abbiamo visto con la maglia bianconera e sta mancando in quella porzione di campo, e anche ieri sera comunque ha giocato a corrente alternata in maglia azzurra.
Sì, guarda, ti voglio troppo bene, quindi non mi offendo del tuo giudizio su Locatelli, perché non sono d'accordo, ma ti voglio bene comunque, Gio.
E poi
rispetto sempre i pareri altrui, ovviamente. Però volevo fare questa piccola gag. Ti chiedo, no?
Fatto bene.
A prescindere, non vedi un centrocampo più fluido, più equilibrato, ma anche con la Macedonia dove si giocava più o meno sulla sabbia? Ma tutti i giocatori, anche lo stesso Frattesi, no? Giocano di prima, si buttano nello spazio, hanno un tocco. Alla Juve vediamo giocatori, eravamo vicini, no? Col Bologna, Fagioli per fare gioco fa 37 tocchi, perché c'è una difficoltà nel superare una pressione. Rabiot o va sul lungo, o se no anche lui fa 16 tocchi per fare la piruetta sul mancino. E poi Locatelli lo guardi e dici... però non ha una giocata. Però non è la Juve che complica i piani di Locatelli, l'ho già chiesto a un nostro altro ospite, ma non hai questa sensazione? Tu lo vedi alla Juve e lo vedi a Nazionale. Ieri, dopo tanto tempo, Ma era molto più fluida la palla di Locatelli rispetto alla Juve.
Sì, molto più fluida, ovviamente caratteristiche diverse tra gli interpreti che vediamo in nazionale, che vediamo alla Juventus. Hai detto tu benissimo, Cami, l'Italia di Spalletti, almeno l'Italia vista in queste due ultime gare, soprattutto dico nel primo tempo di ieri, un gioco più fluido, più è più verticale, e poi un giocatore come Frattesi che spacca, perché a differenza ieri poi l'ha fatta la doppietta di Frattesi, che senza un centravanti di ruolo con Raspadori e Falso 9 ha giocato praticamente lui da centravanti. Dunque il gioco più fluido, più verticalità, ma anche maggiori inserimenti dei centrocampisti che ogni tanto, anzi spesso, alla Juventus mancano, perché questo tipo di gioco, questo tipo di inserimenti l'ha fatto molto bene l'anno scorso Rabiot, un po' meno all'inizio in questa stagione, a parte ovviamente il gol di Udine, lo fa meno Fagioli, anche Locatelli ovviamente risulta un po' più bloccato in regia. Dunque mancano secondo me anche gli interpreti giusti per fare un determinato tipo di gioco. Poi ovviamente l'abbiamo detto poc'anzi, le alchimie tattiche di Spalletti rispetto a quelle di Allegri sono completamente diverse, e ieri soprattutto nella ripresa Locatelli si è trovato un po' più a suo agio rispetto ovviamente allo scacchiere di Allegri. Fermo restando ragazzi che magari in questa prima parte di stagione manca un filino di brillantezza in più che magari alcuni giocatori trovano poi nel corso dei mesi e nel corso della stagione.
Sì. Sicuro, volevo chiederti, in conferenza stampa si è parlato anche un po' di Moise Kean, l'ha citato per il ruolo di centravanti.
Non è la prima volta, però.
No,
è la prima volta che lo cita. Vero Gio, quindi credo che sia.
Sì, è un giocatore, è un profilo che gli piace. È un profilo alla Spalletti, perché è magari quell'attaccante di movimento che a Spalletti piace. Ovviamente con caratteristiche diverse anche come potenzialità rispetto all'Osimhen che aveva al Napoli, però vista l'Italia
sì,
di ieri,
che, sono, Gio, sono diversi, Gio, sono completamente diversi. Sì, bene ricordare che è Osimhen, però Osimhen che arriva a Napoli non è l'Osimhen che c'è adesso. Spalletti ha fatto un lavoro incredibile su Osimhen, l'ha trasformato in quel giocatore che, come dice Allegri adesso, sposta gli equilibri, ma quando è arrivato non spostava gli equilibri, Osimhen. Questo, secondo me, è giusto ricordarlo. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, Gio, magari non questa volta, però in precedenza su Ken ha detto che se non sbaglio non l'ha chiamato per tra virgolette problemi di minutaggio, no? Perché non ha mai giocato, sì, per questo, però sì. Lo serve.
La stessa, diciamo ragazzi, lo stesso metro di giudizio, tra virgolette, che ho utilizzato poi per un giocatore come Berardi, nonostante Berardi comunque sia stato decisivo nell'ultimissima giornata di campionato con il Sassuolo. Dunque la mancata convocazione di Kean, così come quella di Berardi, sono dovute magari alla condizione fisica, anche perché Kean ha saltato le primissime giornate per infortunio, è rientrato ad Empoli negli ultimissimi minuti dove ha colpito anche un palo, ed è un giocatore che, dicevamo prima, per caratteristiche è congeniale al gioco di Spalletti, e se dovesse trovare un minutaggio maggiore nelle prossime settimane con Allegri, è un profilo che sicuramente può far parte della rosa per i prossimi decisivi impegni della nazionale in vista di Euro 2024 nel mese di ottobre, se non sbaglio, contro Inghilterra e Malta.
Gio,
non lo so se sbagli, devo essere sincero, non saprei dire se sbagli.
Vado a memoria, dovrebbe anche essere perché, ragazzi, prima Bari contro Malta e poi a Wembley con
bravissimo comunque, e non andrò a controllare.
Vabbè, a questo punto però Gio non puoi non dirci,
andare.
Non puoi non dirci giorno e orario.
Certo. Poi se non vai hai fallito, per me. Cioè, ormai sei anche inviato dalla nazionale per me.
Vediamo a Bari, ragazzi. No, Bari, se non sbaglio, 14 ottobre, tre giorni più tardi a Londra con l'Inghilterra. Spero di non sbagliarmi.
Eccezionale. Ma non andremo neanche
vado
a controllare.
Vado a memoria.
Non andremo neanche a controllare perché ci vediamo assolutamente di te. E direi che a quest'Italia, però, è mancato Chiesa. mancato molto.
È mancato Chiesa, infatti ne parlavamo ragazzi con alcuni colleghi ieri, quando Spalletti cambia un po' l'attacco con le sostituzioni con Ostolini, con Gnonto. Gnonto ha fatto maluccio ieri, è stato ripreso anche tante volte da Spalletti. Uno come Chiesa, magari poi Chiesa sarebbe partito anche dall'inizio, però uno come Chiesa, magari tenuto fuori, è in campo nell'ultima mezz'ora, ti chiude la gara, perché c'erano tanti spazi, serviva uno che andasse negli spazi, negli strappi, e uno come Chiesa sicuramente gli avrebbe fatto molto comodo, ma ti direi anche dall'inizio, perché l'Italia per un'oretta abbondante di gioco ha fatto la partita, ha creato tanto, e uno come Chiesa avrebbe fatto sicuramente il suo, viste poi le condizioni comunque brillanti del 7 e bianconero nelle ultime uscite, soprattutto a Empoli con la maglia della Juventus.
Gio, verso la Lazio, ragionando sì, sulla ripresa del campionato, hai citato Chiesa. Ti aspetti una gestione serena, nel senso quello che filtra, che può rientrare tra i convocati, però ti aspetti una gestione su ampio raggio, quindi ragionando su tutte le partite che si devono giocare e magari lanciare dal primo minuto Ken, di cui stavamo parlando?
Sì, 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 mi aspetto, oltre a Vlahovic, magari Ken dal primo minuto, che viene comunque annunciato in ripresa come condizione fisica, poi rientrerà comunque anche dalla nazionale Milik, poi ci sarà anche, se non sbaglio, un turno infrasettimanale.
Sì, sì, questa volta vado a vedere io.
Sì, dovrebbe essere con Lecce.
Sì, con no, Lecce. La data, la data che è interessante, la data è la settimana prossima. Sì. Non
settimana
questa,
prossima.
Non questa che c'è la Champions, quella dopo.
Dunque ci saranno diversi impegni per la Juventus, nonostante comunque sì, la mancata partecipazione ai noi alle coppe europee, e secondo me anche Allegri terrà conto di questo calendario, e difficilmente, a mio modesto parere, ragazzi, rischierà subito Chiesa dall'inizio in un match comunque complicato contro la Lazio. Bisognerà capire anche sulla destra quale scelte farà Allegri, perché Weah e McKennie rientreranno comunque a meno di 48 ore dalla sfida con la Lazio. Vedremo se effettivamente ci sarà una staffetta tra i due americani, o magari sposterà Cambiaso sulla corsia destra con Kostic a sinistra, o eventualmente Ealing. C'è da capire anche quella zona di campo, quella porzione di campo, cosa sceglierà Allegri, visti gli impegni delle nazionali, e poi anche a centrocampo vedremo se ci sarà la titolarità di Fagioli, o comunque Allegri punterà su Miretti, comunque in grande spolvero ieri e in gol con la selezione Under 21.
Gio, prima di salutarti sì, ti chiedo questo, mi soffermo un po', no? Senza entrare nei dettagli di quanto è successo a Pogba, però se tu fossi nella Juve, nel caso in cui non dovresti più averlo a disposizione, sonderesti il mercato dei parametri zero, e eventualmente sonderesti, se non quello dei parametri zero, a gennaio? Stiamo già andando oltre, ovviamente è solo un giochino, ci auguriamo tutti che per Pogba sia stato, anche se molto difficile, solo un errore, però ce lo auguriamo sempre tutti, e sonderesti il mercato già a gennaio, eventualmente, parametri zero e gennaio?
Parametri zero, ragazzi, vista la lista, non credo che la Juventus si attingerà dagli svigolati. Vedevo un po' di nomi oggi tra Papu Gomez, che comunque ha caratteristiche completamente diverse da quelle di Pogba, e poi comunque è orientato verso un'avventura estera più che un ritorno in Italia.
Sì, sì, ma non ci strappiamo i capelli.
Non credo che siano dei profili adatti in questo momento alla Juventus. Per gennaio, sì, la Juventus comunque farà delle valutazioni, capirà anche quale può essere il rendimento di giovani come Nicolussi, come Miretti, come dello stesso Fagioli, anche se Fagioli comunque parte leggermente più avanti rispetto agli altri canterani della Juventus. Ieri a San Siro, ragazzi, siamo presenti sia Cherubini che Manna. Questo sta un po' a significare che la dirigenza della Juventus è sempre a caccia, è sempre alla finestra sul mercato, dunque con un possibile addio di e Pogba a livello anche numerico qualcosina credo che si muoverà a gennaio. Un obiettivo che piace tanto anche a livello di esperienza internazionale è quello di Thomas Partey dell'Arsenal, però lì bisognerà capire anche la valutazione dell'Arsenal e con quale formula eventualmente il giocatore ex Atletico Madrid può arrivare in bianconero, forse comunque a tanti giovani anche all'estero seguiti dalla Juventus come Thuram e Diarra in Francia. Credo che saranno importanti questi mesi per capire in primis l'apporto di Miretti, Nicolussi e Fagioli e poi eventualmente la Juventus deciderà se rimpolpare e completare la rosa o andare avanti così fino al termine della stagione, senza escludere anche a gennaio una possibile partenza di McKennie, perché McKennie in questo momento è rimasto alla Juventus, però un giocatore comunque potrebbe sfruttare un prezioso tesoretto alla Juventus, e dunque se uscisse lui sicuramente la Juventus poi interverrebbe sul mercato con un nuovo centrocampista.
Grazie Gio,
un abbraccio.
Ciao a voi ragazzi, grazie mille a voi.
Un ringraziamento al collega di calciomercato.it Giorgio Musso anche per questo racconto fatto insieme. Direi che prima di ascoltare tutti i messaggi vocali che ci sono arrivati andiamo da Ib e ci fermiamo.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e affianco a me c'è
Simone Di Noi, in regia Yves Roche, con il direttore Antonio Paolino, che non ha cambiato ruolo.
No,
ma semplicemente no, appena arrivato.
Sta flirtando con la regia. Sta flirtando.
È diverso.
È un po' che è lì che vuole
mettere mano, sta flirtando
con la regia.
Lo troverete fra una mezz'oretta, ovviamente, come sempre, anche qualcosina in meno. Il direttore con cose di calcio, 13:15. 20 minuti che abbiamo ancora noi, invece, grazie al contributo di Yves, cominciamo con un po' di locali.
Ciao ragazzi, Ross Muggio, io da grande appassionato, ieri mi sono attaccato al televisore a vedere la nazionale, grande partita, bellissima partita, emozionante fino alla fine con ribaltamenti, chi più forte uno, più forte l'altro, ma questa Italia-Olanda è stata fantastica ragazzi, semifinale meritatissima. Ciao Ross Muggio, fino alla fine.
Non è un errore, era i quarti finale della pallavolo, partita pazzesca. Io probabilmente ho visto il set più brutto dell'Italia, ma perché poi sono collegato sul quarto set e poi tie break, però sport meraviglioso. L'Italia è forte sia nelle ragazze che con i ragazzi, poi adesso le ragazze c'è un po' di polemica, però è forte, siamo forti, il movimento funziona e va abbastanza bene tutto. Invece per quanto riguarda il calcio un pochettino meno, quindi facciamo un po' fatica. Simo, è tornato Davide da Bologna col Papu Gomez. Ti abbiamo già risposto, Davide? Per noi è un grande no?
Non so se te lo sei perso, Davide, però... la nostra risposta. Nel caso, non lo faremo adesso, ti anticipiamo solamente che è no.
E no.
Ma se vuoi una risposta più approfondita, c'è la sezione podcast.
Sì.
Che trovate, lo dico a te Davide, ma lo dico anche a tutti i nostri ascoltatori sul sito, ovviamente www.radiobianconera.com, ma anche su tutte le piattaforme in cui ci sono appunto i podcast, e lo trovate il nostro, come tutti quelli dei nostri colleghi qui su Radio Bianconera, pochi minuti dopo il termine della trasmissione, grazie al lavoro di tutti i nostri tecnici. Quindi lì trovi la risposta completa. Adesso semplicemente ti diciamo che è no. Questo è no, è il titolo. Poi sì, c'è tutto... stavo dicendo un libro, ma in realtà è veramente un mini vademecum, qualche parola, ecco, su perché no Papu Gomez, poi non è che ci siamo spinti troppo in là, ecco.
No. Ci chiede Antonella, che può essere anche una domanda interessante, la squalifica eventuale di Pogba è valevole per tutti i campionati, tutte le nazioni, in Arabia sarebbe squalificato? Io credo di sì, perché poi è squalificato a livello sportivo che ha sbagliato, eventualmente, sempre se dovesse essere tutto confermato, e quindi credo di sì. Le ipotesi invece di eventualmente se dovesse essere squalificato con tutte per 4 mesi, come si comporterebbe la Juve, ci chiedono, non lo so, siamo sono passati 2 giorni da quando abbiamo avuto questa notizia terribile. per il mondo Juve, per il calciatore, quindi non lo so, credo dovrà esserci un grande lavoro dello staff di Pogba, del suo agente Pimenta, per supplicare, secondo me, eventualmente un qualcosa, però non ho idea, non ho assolutamente idea. Bisognerà capire tante cose, anche perché la Juventus, con tutto il bene, è anche un po' stufa. Scorso anno non ci siamo operati al menisco, quest'anno non si è comunicato un integratore, eventualmente se dovesse essere questa la situazione. Non è che ci sono tutte cose che fanno felice una società, quindi insomma, vedremo, passo alla volta, andiamo ai vocali.
Raga, buongiorno, Ambro da Reggio. Ciao, comunque Ambro. Locatelli con la palla che gira veloce è tutta un'altra cosa. Non so se avete visto, poi io sono ignorante in materia, ma la palla girava ad alta velocità. E più guardavo l'Italia, più pensavo a noi che giochiamo a rallentatore. La differenza è solo quella. Poi l'Italia giocava in avanti e noi giochiamo all'indietro. La differenza è quella lì. Semplice. Ciao raga, forza Juve sempre, Ambro da Reggio.
Ciao Ambro, un abbraccio a te, un saluto. Ibba ancora.
Ragazzi, buongiorno, Mariano da Napoli.
Ciao,
questa previsione nei confronti del vostro ospite era giustissima e giustificata, perché sinceramente non credo proprio che il centrocampo della Juventus sia più forte di quello della Lazio, nemmeno fisicamente, perché il nostro centrocampo ha dimostrato, io mi riferisco sempre alla scorsa stagione perché siamo a 3 partite, quindi diciamo, per me queste prime 3 partite di campionato sono legate comunque alla stagione scorsa, dato che i giocatori sono praticamente gli stessi. Quindi il nostro centrocampo è risultato inferiore al centrocampo del Monza, al centrocampo dello Spezia, al centrocampo del Lecce, dell'Inter, del Napoli, cioè praticamente di più di mezza Serie A. E quindi non credo proprio che il nostro centrocampo possa essere superiore a quello della Lazio. Penso che se la Juve possa avere qualche possibilità, possa averla sugli esterni a livello offensivo e fare un gol in più della Lazio.
E il parere tuo in contrapposizione a quello di Martino, noi ci abbiamo giocato anche su, però parei diversi, come tante cose, no? Quindi, insomma, è bello del calcio anche questo. Vai, Iva.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Cami. Senti, un'informazione, ma in tutto questo caos di Pogba, ma lo staff medico della Juve, è possibile che non poteva analizzare prima questa situazione?
No ragazzi, no, cioè io non so perché tutte le volte è sempre colpa dei medici della Juve, ma se abbiamo fatto l'esempio, io decido di prendere una cosa di nascosto e Simo è il medico della società dove gioco e poi fanno le analisi e Simo viene da me e dice: ma cavolo hai fatto? Io non ti ho mai prescritto niente. Perché? Avevo male all'unghia, sono andato a prendermi qualcosa. E gli dice: sei un cretino. Perché non te l'ho prescritto. Quindi io non posso fare una cosa e non condividerla con lui. Non posso. E il medico non può immaginare cosa posso fare io. E tutto qua. Poi ovviamente non sappiamo se questa è una cosa poi confermata o non confermata. Ma bisogna parlare. Bisogna dire le cose, perché ci sono delle regole. E le regole sono chiare agli sportivi. A tutti abbiamo fatto l'elenco, ieri la Alep 4 anni, c'è Schwarzer che adesso è tornato, no, agli onori della cronaca, anche perché ha scelto, no, di raccontare poi la sua storia in un programma televisivo che ha molto seguito. E Pogba si è affidato a un medico che in America può prescrivere delle cose che in Italia non si possono fare, in Europa non si possono fare, e non l'ha comunicato la Juve, quindi i medici della Juve non sapevano niente, sono cascati al pero, assolutamente. Vai, Iv.
Ciao ragazzi, buongiorno. Io mi scuso, non ho ascoltato tutta la trasmissione stamattina, ma posso immaginare quali siano gli argomenti di oggi e vorrei dire la mia, nel senso che per me ragazzi Bonucci non è un tema. Bonucci non è un tema, si è espressa la curva mesi e mesi fa, in tempi non sospetti, e Bonucci ha dimostrato quello che sostenevamo probabilmente non tutti, ma in tanti che sostenevamo.
Non abbiamo mai parlato di Bonucci oggi e non lo faremo.
Sono d'accordo, Bonucci non è un tema.
No, quindi non gli diamo neanche questo vocale. Vai Iva.
Ciao Cami, sono Luca B da Roma. Una curiosità, ma lo staff medico della Juventus...
Questo abbiamo ascoltato, già risposto tante volte, lo staff medico non ci dà niente.
Ciao ragazzi, Claudio da Roma. E niente, quello che è successo a Pobaglia, cioè, mi dispiace veramente tanto. Io ero uno di quelli che da tempo rivoleva che Pobaglia tornasse alla Juve e purtroppo è andata come è andata. Niente, mi auguro solo che possa trovare un po' di serenità e poi vediamo un po' quello che succede. Una cosa, visto proprio quello che è successo a Pobaglia, ma perché non dare un'opportunità a sto ragazzo turco? Io pure ieri sera ho visto la partita dell'Under 21, a me mi sembra veramente tanto tanto bravo. Io una possibilità gliela darei, ma no, però come si usa fare, da farlo giocare 10, 15, 20 punti a partita, proprio metterlo dentro, fargli fare 3-4 partite di seguito e vedere un po' quanto vale.
Nel mentre, questa mattina arrivano notizie che Gatti e Chiesa hanno lavorato con il gruppo, quindi direi che abili e arruolabili per la Lazio, questa è la notizia dell'ultima ora.
Il Diz dà un'opportunità al Diz, abbiamo citato prima quando si è parlati. No,
fatto di... bene, devo dire che non mi aspettavo questa...
non nemmeno, cioè, io.
Pensavo ovviamente che fosse, no, molto forte, però non così rapidamente, quindi...
Sì, nel ruolo di Pogba, no, non ha, nel
senso, difficile,
se fai
perché anche con la Turchia un po', no...
Sì, l'esterno, lui per me è un giocatore che deve sfruttare questa casella mancante. Questa casella mancante, abbiamo fatto il nome di Asa, abbiamo fatto il nome di Nonge, c'è Nicolussi.
Beh, magari come attaccante no, però sai...
Ma io l'ho detto, non cambio idea. Per me questa Juve può permettersi di togliere un centrocampista e giocare a due. E giocare a due con eventualmente Locatelli-Rabiot, con Rabiot-Fagioli, con Fagioli-Locatelli, fate le coppie, non c'è nessun problema, e alzare un giocatore. Miretti, sempre l'ho detto anche a te, per me nella pressione offensiva fa quasi tre quarti. Quindi perché non mettere Yıldız? Poi è ovvio che nella zona di Miretti andresti a metterlo più verso il sinistro. Però ha dimostrato anche con l'Atalanta, sì, ma che quando lascia andare il piede, anche il mancino tira discretamente bene. Quello era un bel tiro, poi esce di poco, però un bel tiro. Quindi sì, Yıldız, Asa, Noce, tutti...
C'è un messaggio su Asa che ci ha scritto un amico, che però devo andare a recuperare perché i messaggi che ci avete mandato sono tanti.
Sul ruolo, credo.
Sì, volevo leggere il nome, però intanto la domanda era in che ruolo vedete Asa. Io intanto recupero il nome. Raffaele da Roma.
Per me lui può diventare una bella mezzala. Può diventare una bella mezzala. Adesso penso sia più a suo agio quando si allarga. Quando l'ho visto, no, nella primavera lo scorso anno, per me meglio largo che nei due centrocampo, perché i due centrocampo perdono un po' anche a livello fisico, ha tanto campo, no, da coprire, invece ben indirizzato sulla corsia, converge a questo tiro bellissimo, a velocità, a qualità, però mettendolo mezzala gli levi, no, un po' una frangia di campo, soprattutto non giocando a due a centrocampo. Per me può fare una mezzala di qualità, di quantità. È ovvio che quando ti approcci alla prima squadra forse più di quantità che di qualità, ti cambia la vita e i tempi di gioco, però credo che ben supportato lui possa diventare un bel centrocampista.
Sì, diciamo che ovviamente lavorandoci, però secondo me può anche diventare qualcosa di molto simile a Verratti, lavorandoci tanto, ovviamente, perché poi Verratti ha fatto una carriera super, adesso ha fatto una scelta
tra l'altro
che va rispettata.
Vi ricordo che Simo
però
può
diventare una roba, un qualcosa di simile, ecco.
Insomma, uno dei primi, Simo, anzi il primo a parlare di Asa, anche quando insomma non giochicchiava e tutto, sempre detto guarda che viene fuori, guarda che viene fuori, guarda che viene fuori. Quindi io ve lo dico, lui non l'avrebbe mai fatto, ve lo dico, è stato uno dei primi, quindi fidatevi, no, dell'idea futuribile.
Adriano da Pioltello, ieri pomeriggio ho visto un giocatore una spanna sopra gli altri, si chiama Baldanzi.
Mi piace molto, lo sai, mi piace molto. Credo che in questa Juve possa lui eventualmente...
Non lo so, io Boh, non lo so. Non lo so. Su Baldanzi non lo so. Sicuramente è tecnicamente fortissimo.
A me ricorda Dybala.
Fortissimo. Però quest'anno la svolta che sta prendendo l'Empoli, non lo so, secondo me può fargli male.
Sì, lui non doveva rimanere a Empoli.
No, vabbè, a prescindere da quello, per me può anche restare, però adesso l'Empoli sta passando a aprire sugli esterni.
Lui non è un esterno.
È un po', cioè, è simile a Dybala, però non ha i gol di Dybala, quindi...
No, bisogna... io credo che, sai quando no, Allegri dice Chiesa deve abituarsi a giocare dentro il campo... Lui preferisce giocare dentro il campo rispetto che sulla corsia laterale. Quindi l'Empoli sta cercando velocità e un contropiede a un giocatore che non è da contropiede, è un giocatore che ti fa uscire, che ti dà qualità tra le linee. Quindi, insomma, credo sia un giocatore...
Però ovviamente ha un'intelligenza tattica mostruosa.
Ecco, quando immaginavo, no, io quando si parlava di Berardi, ho sempre immaginato un centrocampo a due della Juve, due tre quarti e una punta, con Berardi e Chiesa, e rendere equilibrato l'attacco. No, noi a destra in questo momento qua non passiamo poco, siamo molto poco, se non qualche triangolazione con McKennie soprattutto, perché poi Weah si isola. Ecco, lui per me è un giocatore che può fare, no, un doppio tre quarti dietro una punta. A me lo ricorda tanto, forse nasce meno centravanti come dici tu, anzi non nasce centravanti rispetto a Dybala, forse non ha il tiro di Dybala da fuori. Dybala comunque ci ha costruito annate col tiro da fuori, però ha quella qualità e quelle letture che sono da giocatore importante. Ecco, mi piacerebbe vedere per una volta provare a rischiare con Baldanzi prima dei 25 anni a 40 milioni.
Yves, dai, vengo da te. Mandiamo anche un paio di fila, due, tre, vedi tu.
Ciao ragazzi, sono Adriano da Pirottello. No, quello che vorrei sapere io, ho appena sentito da Camillo, ma la Juventus sapeva che Pogba aveva preso questo test?
No, Adriano, non lo sapeva. Yves, ancora.
Ragazzi, buongiorno. Oggi ho l'asta di riparazione. Cosa mi consigliate? Di tenere Dia o prende Kristovic del Lecce?
Kristovic. Buona giornata. Dia se poi lo sia tornato a Salerno.
No, non è ancora tornato. È rimasto a Parigi.
E quindi Dia è completamente fuori rosa. Cioè, si sta isolando.
No, fuori rosa no.
No, però,
è
si sta
molto pericoloso.
Si sta togliendo dalla squadra. Vuole andare via.
A me viene da dire, era prevedibile.
A me
era
quasi 20 gol in Serie A, vuol tenerlo a Salerno.
A me viene da dire era prevedibile dopo 20 gol in Serie A. Dopo, tra l'altro, magari molti non lo sanno perché l'hanno scoperto l'anno scorso. Lui comunque gioca in Champions League,
sì,
poco, però gioca in Champions League. Va a Salernitana, fa 20 gol, resta. Secondo me era prevedibile che anche senza, ma anche magari non arrivare a questo. Però che potesse non essere proprio, no, il ritratto della felicità, secondo me era prevedibile ed era un rischio. Però,
guarda,
secondo me fai bene a cambiare, sì, se non sì, è sì. Kurstovic è un altro ovviamente di livello.
Sì, diciamo che è un po' la sindrome Cairo, che se un giocatore vale 30, lui 50, poi a volte gli è andata bene. Quest'anno
con qualcuno non gli è andata benissimo.
Quest'anno
su tutti
Ricci e Spurs è andata bene. Bremer
su tutti direi. Belotti direi.
Beh,
che
no, Belotti
è andata malissimo Belotti.
E quest'anno con Ricci e Spurs secondo me ha sbagliato.
Non lo so, dai, no, secondo me no, secondo me hanno ancora margini.
Sì, però non vedo, cioè, nel senso, se la Lazio si è spinta veramente sui 21-22 non immagino un Ricci a 40, ecco.
No però 30.
Forse Skurs sì, perché Skurs ha un profilo molto internazionale, Ricci un po' meno ad oggi. Però non si sa mai col mercato, non si sa mai. La questione Pogba costringerà la società a tornare sul mercato. Serve un trequartista per poter giocare 3-4-1-2, forse Juve Renato. Gatti non mi ha mai preoccupato, tante altre sette caviglie. Fabrizio da Napoli. Per poter rescindere il contratto la squalifica deve essere almeno di 6 mesi. Se fosse di 4 la Juve non potrebbe far nulla. Marco da Torino. C'è un'altra cosa ne pensate della mia squadra?
Io non credo, però
non lo so.
Ma rescindere il contratto magari no, però sicuramente ridimensionare quello che è lo, però non lo sappiamo.
Guarda, ad oggi credo che Pogba debba chiedere poco o niente se dovesse esserci un qualsiasi tipo di squalifica. Cosa ne pensate della squadra del fantacalcio a 10? Meret, Montipò, Perilli, vabbè, il terzo del Napoli. No, sì, il terzo del Napoli e due del Verona. Ah no, anche Gollini. Vabbè, 40 portieri. Faraoni, De Vrij, Holm, Milenkovic, Zappacosta, Christiansen, Toloi, Beukema. Bene, ottimo. Forse magari te ne manca uno, ma buono. Poi a centrocampo Chiesa, quindi listato centrocampo, Felipe Anderson, Candreva, Iling, Messias, Klassen, Arthur, Renato Sanchez. A parte Renato Sanchez, secondo me molto bene. E poi Giroud, Beltran, Dia, Abraham, Jovic, Davis. Direi che hai Davis infortunato, Jovic che comunque parte indietro, Abraham infortunato e Dia che non è tornato a Salerno. Punta tanto su Giroud e Beltran. Credo che questa sia la tua unica speranza. Sì. Yves, da te.
Vai.
Buongiorno, Roccia da Roma, collegato da 5 minuti e non per voi, ma nauseato da tutto ciò che sta veramente arrivando e di cosa si parla soltanto riguardo alla nostra amata squadra. Cioè, si parla sempre soltanto degli stessi argomenti, dei singoli. Non sappiamo se sta allenatore il prossimo anno che dice che gli arabi volevano il preaccordo entro settembre allenare la squadra, così finalmente non si parlerà più dei Locatelli adattato chissà come a destra e a sinistra. Poi ve supplico, cari tifosi, basta parlare di Locatelli, io voglio bene, giocasse mezzala, basta parlare sempre di Locatelli.
Oddio, si parla di Locatelli, ci mancherebbe altro, è tema di Juve, è tema dei singoli, è tema di discussione, ci mancherebbe altro, non si possa parlare di Locatelli, quindi assolutamente mandate tutti i vocali che volete su qualsiasi cosa, su qualsiasi argomento per parlare di calcio, e ci mancherebbe altro non parlare di un singolo quando si parla di pallone. Iva, te.
Buongiorno ragazzi, Alessio D'Augusto. Ma due cose volevo dire. Uno su Locatelli, che effettivamente comunque ha fatto una partita decisamente di livello superiore rispetto a quello che siamo abituati. Però è anche vero che è molto più facile giocare con Spalletti, perché gli altri 10 giocatori sono in moto, un moto perpetuo, ti danno costantemente opzioni di passaggio e quindi è decisamente più facile rispetto al modo compassato con cui i giocatori della Juventus spesso e volentieri magari non offrono tutte queste possibilità al regista. Un'altra cosa che volevo dire è su Miretti, perché tutti sono qui a fare i complimenti a Frattesi, che effettivamente è diventato un ottimo giocatore, però vorrei soltanto dire che ha 4 anni in più del nostro Miretti, e che 4 anni fa Frattesi giocava nell'Empoli in Serie B e che l'anno dopo si è fatto un altro anno al Monza in Serie B. Quindi...
Sì, per sua scelta, voleva addirittura fare un altro a Monza perché voleva portarla in serie A, l'ha raccontato, ma Frattesi era già pronto dopo il primo di Empoli. Senza ombra di dubbio, state vedendo, è un giocatore che è fortissimo, fortissimo, non è da... Anzi, se Miretti dovesse fare i miglioramenti che ha fatto Frattesi, benvenuto nel carro, c'è tanto spazio, siamo io e Simo, i parenti, quindi c'è spazio, via, Iva, te.
Sì, però, piccola parentesi, cioè, ha fatto bene a dire, all'età di Miretti, sì, Frattesi era in Serie B. Miretti è la Juve.
Sì, Miretti può giocare in primavera.
È la Juve. E Miretti non gioca purtroppo, ma ha giocato spezzoni in Champions League.
Sì, e ripeto, nelle nuove regole puoi schierarlo in primavera addirittura uno come Miretti. Quindi lui sta bruciando
fatto
le
bene,
tappe.
Ha fatto bene il nostro amico a sottolinearlo. Dai,
buongiorno ragazzi, sono Dimitri da Mozzumano. Da Mozzumano Terme, in provincia Pistoia, Toscana.
Ciao Dimitri.
È una segnalazione, ma io sul canale TV Samsung Plus 4005 non vi vedo più.
Guarda, sfruttiamo il tuo messaggio, l'abbiamo detto in apertura, lo facciamo anche in chiusura, per ricordare ragazzi a tutti gli ascoltatori che ci seguivano su Samsung TV Plus, a quel canale che hai detto tu, Dimitri, che siamo ritornati al 4518, quindi ci trovate agilmente e facilmente su quel canale lì, lo ricordo, 4518. Chi ha a disposizione la piattaforma Samsung TV Plus va lì e ci trova a questo canale 4518. Direi che andiamo in chiusura, dai, sì, con questo messaggio di servizio a cui ci ha ricordato anche lo stesso Dimitri. Andiamo verso i saluti. Ringrazio Cami.
Grazie a te, Simo.
Ringrazio la regia di Yves Roche. Ringrazio tutti voi, ragazzi, come sempre, per il vostro tempo e la vostra partecipazione. Adesso arriva il direttore Antonio Paolino con Cose di Calcio, nel suo solito appuntamento dalle 13 alle 15. Noi invece ci ritroviamo domattina 11:13 col Club degli Inviati. Un abbraccio.
A domani.
Ciao.
Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.